Prima di tutto una annotazione, tra virgolette, esegetica su questo invito di Gesù al lebbroso guarito di non dire niente a nessuno, che fa parte di quello che viene chiamato il segreto messianico, che risalta in modo particolare in Marco, ma c'è anche in Luca e in Matteo, e che segna tutta la prima parte di Marco, in cui Gesù si mostra con grandi segni e portenti e prodigi, e esorcismi, risurrezione dei morti, e roba di questo genere, dice sempre non ditelo a nessuno, non ditelo a nessuno. E questo dice, ma com'è sto fatto? Perché? Perché lui non vuole aumentare attorno a sé il pensiero che lui sia un messia, perché hanno un'idea sbagliata, che lui sia il messia perché hanno un'idea sbagliata di lui, hanno l'idea di un messia non sofferente, non umile, come lui sarà agnello mansueto portato al macello, ma un messia ristabilitatore della gloria sociale e politica di Israele, quindi un messia nell'ottica della potenza umana, terrena. Quindi nella prima parte del Vangelo c'è questa cosa che sembra un po' contraddittoria, ma come fai sti miracoli e poi dici di non dirlo? Ma è un segno quello che lui vuole dire, che non vuole benedire quel modo di essere accolto da quelle persone. Sarà nella seconda parte del Vangelo di Marco che poi il Signore comincerà a spiegare ai suoi apostoli che lui sarà il Messia sofferente, sarà scandito da quelle tre volte che annunzerà la sua passione, probabilmente sarà stato molto di più, ma è che i Vangeli ci riportano questi tre annunzi della passione che sempre non vengono capiti dagli apostoli perché sono fissati in un'idea sbagliata di Messia, dovranno molto faticare per capire, infatti poi nel momento più tragico lo abbandoneranno e sarà solo alla luce dello Spirito che capiranno la sua messianicità. Detto questo, veniamo alla tematica della liturgia di oggi. Vi ricordo che nel tempo ordinario la Chiesa mette una prima lettura che faccia da pandan al Vangelo e la seconda lettura invece va per conto suo. Alle volte la tematica c'è, alle volte no, perché è una lettura continuata della parola di Dio. È chiaro che qui la tematica è la guarigione dalla lebbra. Nella prima lettura abbiamo visto la normativa della comunità degli ebrei a riguardo di questo, che per difendersi dal contagio c'era tutta una prescrizione di cui i sacerdoti erano, come dire, non solo addetti al culto ma addetti anche alla vita sociale, ed erano come degli ufficiali sanitari, per cui dovevano loro dichiarare la persona malata e dovevano loro riaccoglierla, e quando uno veniva dichiarato malato di lebbra veniva espulso dalla comunità. Sembra una norma crudele, ma era per salvaguardare la comunità stessa. E così i lebbrosi vivevano lontano dalla comunità, non potevano essere avvicinati e dovevano gridare impuro, impuro, in modo che chi li sentisse si allontanasse da loro. Potete pensare a questo punto la tragedia umana di chi veniva colpito dalla lebbra e che doveva vivere così, magari con famiglia, con figli, e vivere lo strazio anche delle famiglie che avevano i loro parenti malati e che lasciavano il mangiare fuori dall'accampamento in luoghi stabiliti in modo che questi loro cari potessero sopravvivere. E il Vangelo ci mostra questo lebbroso, quindi questa persona carica di questa sofferenza immane, no? Che si accosta a lui e lo supplica e gli dice: se vuoi puoi purificarmi, no? Quindi già notiamo come questo lebbroso fa una cosa che non era consentita dalla legge, si avvicina e chiede al Signore di essere guarito. Il Signore viene mostrato in tutta la sua compassione e viene incontro a questo desiderio e toccandolo lo guarisce. Possiamo vedere in questo miracolo qualcosa di più che un semplice miracolo in cui Gesù opera i suoi opera con la potenza della sua divinità queste guarigioni. Le guarigioni nel Vangelo sono sempre significative di qualcosa di più, sono segni della realtà del regno. E così come domenica scorsa era, se non ricordo bene, la suocera di Pietro che veniva guarita, ditemi, voi di messa domenicale, era domenica scorsa? Sì, ecco. No? Anche quel miracolo era molto significativo, rappresentava qualcosa di più, il verbo che usò Marco che riferiva alla risurrezione. La persona che appena si alza si mette a servire, è proprio un insegnamento ecclesiale di quello che deve fare il cristiano con quella vita che riceve da Cristo, no? Servire, se la vita non è un servizio non è nell'ottica del Vangelo. E qui possiamo leggere in questo brano di Marco, in questo incontro con il lebbroso, possiamo leggere anche un approfondimento, una catechesi sul sacramento della riconciliazione. La malattia ci rimanda a quella malattia più profonda, più perniciosa, più tremenda. Se ci siamo commossi pensando alla realtà di un lebbroso che è malato appunto fisicamente, la cosa ancora più profonda è quando la malattia è spirituale e ci taglia da Dio e ci taglia dalla comunità ecclesiale dei santi, dalla comunione dei santi. E in questo Vangelo emergono due disposizioni d'animo necessarie per vivere bene il sacramento della confessione. Due disposizioni, la prima è quella della consapevolezza della gravità della propria malattia. Questo lebbroso si avvicina a Gesù consapevole di essere malato grave. No. E diciamo questa è la disposizione fondamentale da cui parte la vita cristiana, no? Da cui parte la vita cristiana. Io ho cercato di spiegare questo anche alla conferenza che ho fatto a Isernia, ai preti di Isernia, che non c'è vita cristiana che, se è vera, non c'è, sì, c'è tutto una pedagogia, un'anticamera, ma la vita cristiana, la vita spirituale cristiana inizia quando io mi rendo conto di essere nella morte e chiedo la vita, no? Se non mi rendo conto di essere nella morte, di essere nell'inferno, di essere nelle tenebre, di essere nella disgrazia più profonda perché mi manca Gesù, e non mi rendo conto di questo, Gesù chi è per me? È una camomilla, un po' di valeriana, non è Gesù. La vita spirituale inizia quando io mi rivolgo a Gesù e gli dico: Signore, salvami, perché ho bisogno di te, senza te sono nella morte, senza te sono nelle tenebre, senza te non ho senso, senza te non ho pace, tu sei la mia pace, la mia vita. Quando la persona dice così inizia la vita spirituale cristiana, prima no, assolutamente. Tutto quello che è prima è una propedeutica, una preparazione alla vita cristiana. Ma sapete che mica tutti erano d'accordo, eh? Ah, boh, nella Chiesa c'è anche... no, perché abbiamo un'idea che la vita cristiana sia vogliamoci bene, andiamo avanti, no? Cosa possiamo fare di bello nel mondo? Possiamo portare un po' di pace, un po' di cose per i poveri? Sì, tutte quelle cose le facciamo perché amiamo le persone, ma la missione nostra non è questa la fa anche un onlus, no? La missione nostra è salvare il mondo dalle tenebre, dal peccato e dall'inferno. È chiaro che se io non credo più all'inferno, se non credo più alla dannazione, se non credo più, tutto crolla e il cristianesimo viene appiattito in un vogliamoci bene, ma non salva nessuno. Questa è la prima disposizione d'animo, cioè accostarsi al sacramento con la comprensione della gravità, dice: ma se io non ho fatto peccati gravi? Ma se tu non hai fatto peccati gravi, a meno che tu non sei l'Immacolata Concezione, tu sai benissimo nel tuo interno che c'è un grande disordine. E se tu non hai mai fatto peccati gravi, sai benissimo, come diceva San Filippo Neri, e se non lo sai sono guai, vivi nel pericolo. Perché se non lo sai, può essere che lo saprai con esperienza, ancora non è tanto bello quello. San Filippo Neri diceva: Madonnina mia, ti ringrazio, tienimi le mani sulla testa, perché se tu non me le tieni sulla testa, io sono capace di tutto, no? Allora, questo è anche il frutto della prima settimana degli esercizi spirituali ignaziani, capire la gravità del peccato e capire che abbiamo un disordine interiore, dal quale abbiamo bisogno di essere salvati dalla grazia, dal Cristo, no? E questo quindi è importante, tenendo conto anche che quando noi ci confessiamo e non abbiamo commesso peccati gravi ma qualche peccato veniale, Cristo è morto sulla croce non solo per i nostri peccati gravi ma per tutti i peccati, anche quelli più piccoli, e quindi io non sono capace da me di riparare neanche un minimo peccato veniale. Non abbiamo la capacità di riparare al peccato, l'ha riparata lui per noi. E quindi già questo ci dice che il peccato veniale, che noi riteniamo una cosa così, invece in realtà ha una sua gravità, perché anche per i peccati veniali Cristo è morto sulla croce. La seconda disposizione d'animo che bisogna avere per confessarsi bene è quella di avere fiducia nella potenza salvatrice di Cristo. Questo lebbroso si avvicina e dice: se vuoi, puoi purificarmi, io ho fiducia in te. E non sempre questo ci accompagna nelle nostre confessioni, non sempre ci accompagna la fiducia nella potenza della grazia di Dio nella mia vita, non sempre ci accompagna quella luce di sapere che nulla è impossibile a Dio. Non sempre ci accompagna il pensiero che la potenza di Dio è più grande della mia debolezza e fragilità, che per grande che sia, per forte che sia, non è grande come Dio, no? E allora è importante accostarsi al sacramento della confessione con quella fiducia nella grazia di Dio. Però ricordiamoci che la grazia di Dio non è magismo, non è magia. La grazia mi raggiunge, mi sana, ma mi chiede una collaborazione. È chiaro che se io questa collaborazione non la do, se io non mi smuovo nella vita spirituale, non posso pensare: ecco, vado a confessarmi con tanta fiducia nel Signore, metto tutto nelle tue mani, ecco, adesso tu mi devi sanare, e poi non faccio niente, no? Mi limito non mi smuovo nell'amore, ma rimango lì a quelle che sono le cose minime, in un minimalismo che mi annacqua la vita spirituale, me la riempie di tiepidezza, allora non posso essere veramente guarito dal Signore, perché la guarigione implica sempre da parte del soggetto una collaborazione. Collaborazione che ci deve, che è soprattutto nell'ordine dell'amore, no? Nell'ordine dell'amore. Se io vengo da te, sono convinto che sono peccatore, e sono convinto che senza te non ho vita, e tu mi dai la vita, ma questo mi deve portare a essere più vicino a Lui, a dedicare spazio alla preghiera, a prepararmi meglio alla messa, a ricevere con più raccoglimento i Suoi sacramenti. Cioè, questo, non tanto altre grandi cose che il Signore ci chiede, quanto questa apertura d'amore verso di Lui, perché il cristianesimo, la vita cristiana è un fatto di amore. E poi d'altra parte vediamo da parte di Gesù due cose: lo tocca e lo guarisce. Lo tocca e lo guarisce. In quel tocco, il tocco è molto significativo, il tocco. Perché il tocco significa prendere su di sé quello che è del lebbroso. Vuol dire che Gesù si è preso su di sé la lebbra di quella lebbra spirituale, e Gesù ci salva nella misura in cui ci tocca, e non ci salva se non ci tocca. Anche quando c'era quell'emorroissa che dice: chi mi ha toccato, no? perché la salvezza avviene in un tocco. Che cos'è questo tocco di grazia? È essere raggiunti dal Signore che entra nella mia vita, assume il mio peccato e mi dona se stesso come ricambio, il misterioso scambio con cui siamo redenti, ma fa sua le nostre malattie, le nostre miserie, il nostro peccato. E questo è un qualcosa che anche a me come prete, cioè, mi mette in imbarazzo, no? Mi mette in imbarazzo perché? Perché il prete è in persona Cristi, dà la soluzione, e il nuovo rito prevede di stendere le mani sul, non dice di toccarlo, di stendere le mani, no? Ma è implicito il tocco. E quindi io la grata l'ho levata da moda la mia, perché non mi piace affatto, no? Perché, anche per questo, perché ci sia anche questo tocco fisico che il Cristo attraverso nella persona del sacerdote tocca e guarisce e sana. Però questo significa da parte del sacerdote che si assume i peccati di chi ha confessato, no? Quindi vedete che la cosa è molto imbarazzante, no? Questo l'hanno vissuto in modo particolare alcuni confessori santi, il padre Leopoldo Mendic, il curato d'Ars, San Pio da Pretalcina, no? Sono entrati in questo mistero di prendere i peccati dei loro penitenti e di viverli e di portarli a penitenza. Beh, io mi limito semplicemente a offrire al Signore il suo sacrificio, dico, per i miei, quelli che si sono confessati, perché a me ancora non mi ha condotto a quelle strade così alte della partecipazione anche più profonda alla salvezza delle anime. Però qualcosa ci deve essere. Cioè, il sacerdote che non si assume i peccati di chi confessa in qualche modo vive male il suo sacerdozio, no? Perché significa che fa un mesteriante, no? Fa lì, ecco, io ti assolvo. C'era una vecchietta che mi telefona ogni tanto, dice: padre, ma il mio parroco quando mi confessa neanche mi fa parlare, niente, mi dice: io ti assolvo e basta. No? Perché no? Bisogna stare attenti, no? A non scivolare a questo, a capire. Ecco, io mercoledì vado a predicare ai seminaristi di Salerno, una preghiera che sono belli, sono più di 60, sono belli, però vanno formati, no? Vanno formati, hanno bisogno di comprendere che non sono dei, come si dice, assistenti sociali, non sono degli membri di una onlus che vuole portare un po', ma sono persone che rendono presente il Cristo Salvatore con la loro vita. E poi, ecco, dice il Signore, Marco lo toccò e gli disse: ecco, lo voglio. E poi in quella parola salva, comunica la sua salvezza, la sua grazia con infinito amore verso il lebbroso. Concludiamo ricordando quello che ci ha detto Paolo nella prima lettura, nella seconda lettura, dove ci ha dato una massima così bella, no? Fratelli, sia che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio. Omnia ad maiorem Dei gloria, il motto dei gesuiti, di Sant'Ignazio. Tutto per la maggior gloria di Dio. Ignazio ci ha aggiunto qualcosa che fa parte proprio del carisma dei gesuiti, proprio nella loro ossatura. Paolo dice: fate tutto per la gloria di Dio. Ignazio non si accontenta di questo, dice: fate tutto per la maggior gloria di Dio. Guardate che questo significa, ecco, maggior gloria di Dio segna tutto l'indole spirituale del gesuita, che non è chiamato a fare tutto per la gloria di Dio, ma per la maggior gloria di Dio, no? E questo entri anche, questo invito di Paolo entri nella nostra vita per portarci a essere persone di discernimento, cioè che sanno cogliere ciò che è bello, ciò che è gradito a Dio, sanno rifiutare ciò che non dà gloria a Dio e godano, non tanto di quello che viene a sé da ciò che fanno, ma da quello che deriva al Signore come gloria, come testimonianza dell'amore suo. E la Madonna ci aiuti in questa domenica e sempre ad accogliere questa parola con la quale la Chiesa ci nutre domenica per domenica nel cammino liturgico per farci crescere nella conoscenza del Figlio di Maria e farci vivere la sua vita. Amen.